L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori di Radio Music. Il nostro venerdì dell'arte inizia con un'artista scrittrice che ha al suo bagaglio un'esperienza culturale, io direi un po' a 360 gradi, perché sapete che io sempre vado un attimino a informarmi se l'artista non lo conosco da tanto tempo, e ho visto che ha una preparazione nell'ambito della storia dell'arte, nell'ambito della musica, nell'ambito della storiografia, e perciò direi in più in questi ultimi anni si è un attimino specializzata sul discorso dei mandala, giusto? Ciao Paola.
Buonasera.
Gabriele, allora io direi che sono proprio un po' curioso capire un po' la tua preparazione culturale, che non è da poco, direi, perché hai studiato parecchio, direi, in più fra l'altro in campi anche diversi, però si intrecciano?
Beh sì, sicuramente. Allora, la mia passione per l'arte nasce già quando ero piccola, infatti mi piaceva disegnare, cantare, ballare, poi anche scrivere, leggere, quindi il mio tempo lo passavo proprio molto nell'arte. Ecco, e poi diciamo questa vena è andata fortificandosi con gli studi musicali. Ho studiato canto, pianoforte per diversi anni, ecco, per 8 anni pianoforte, e dopodiché mi sono iscritta alla facoltà di lettere e filosofia di Trento, laureandomi proprio in storia dell'arte contemporanea, e ero stata folgorata proprio dagli insegnamenti anche del professor Bacchi, lo bravissimo a spiegare, e da lì mi sono totalmente proprio innamorata anche dell'arte pittorica, cioè è esplosa questa passione viscerale. E poi insomma gli studi nell'ambito culturale sono proseguiti con la ricerca storica, infatti ho lavorato per l'Università di Trento, per vari enti come anche il Museo Storico di Trento, comuni, provincia, specializzandomi un po' in tutte le discipline antiche, l'archivistica, la paleografia, la diplomatica, non solo la storia dell'arte. Dopodiché a un certo punto è esplosa anche questa voglia di scrivere di me oltre che di storia, e così sono nati i miei primi testi, il romanzo I sommersi e salvati, che è un romanzo storico-artistico. Infatti il personaggio chiave è un artista surrealista, Magritte, che nel 39 dai Paesi Bassi arriva in Francia, a Carcassonne, e qui dipinge con il suo circolo di amici artisti. E io ho immaginato un'opera da lui dipinta proprio in questo 1939, che ho intitolato La donna del fiume, un quadro un po' misterioso che in qualche modo ha una parte magica che disturba i personaggi del romanzo, e il lettore deve un po' scoprire il mistero che c'è dietro questo quadro. Invece le successive opere sono sempre con questa impronta artistica, ma diversa. L'ombra di Omero infatti è un saggio che è improntato sulla ricerca interiore attraverso la pittura dei mandala e della scrittura creativa, e l'ultima opera è Il gatto di Omero, che è la riduzione per bambini e adolescenti dell'ombra di Omero.
Direi che è un percorso, direi, veramente poliedrico, direi proprio come i mandala, perché in realtà i mandala sono delle figure geometriche costruite in un certo modo, e sono piene di cellette, hanno sfecciature, angoli, rotondi, cioè, è tutto un intreccio particolare. Direi che la tua preparazione è proprio un intreccio di culture che poi sfociano in questo periodo, perché direi quanti anni è che affronti questo discorso della personalità e dell'espressione dei mandala?
Sono parecchi anni, sicuramente adesso una decina di anni. Poi il libro L'ombra di Omero è stato pubblicato nel 2018. tutto, però la stesura è iniziata già nel 2016, quindi 2 anni di elaborazione, 2018, e il Gatto ed Omero 2020. Quindi il percorso è sempre lungo. La mia passione per i mandala è iniziata casualmente, mi è stato proposto un corso da una mia amica e da lì è nata questa passione, in quanto il mandala è proprio una forma di ricerca. Ecco, mi sento una ricercatrice, come lo sono nella storia, mi sono occupata di ricerca storica, così nella propria interiorità, e questo ben si armonizza con il mandala. Mandala è ricerca, è un modo di vedersi attraverso la forma pittorica, quello che emerge dalle linee e dal colore. Io mi vedo attraverso quello che dipingo, o vedo gli altri attraverso quello che dipingono, anche li leggo.
Sì, direi che diciamo per la religione, diciamo, dove si usa i mandala è proprio una ricerca interiore, dove fra l'altro, dopo averli costruiti con la sabbia, è fatto tutto un lavoro, tutto un iter particolare, poi vengono distrutti. Nel caso tuo, invece, se diventa un lavoro di base grafico che poi colori, in realtà rimangono.
Sì, in questo caso rimangono. Poi ho avuto anche un'esperienza di mandala con elementi naturali. Mi trovavo in una all'Isola d'Elba un'estate, una vacanza, assieme ad altre persone, tra cui anche dei ricercatori, quindi c'era un maestro yoga, una maestra Reiki, e un pomeriggio l'abbiamo dedicato proprio al mandala. Ecco, quindi ogni partecipante doveva costruire la propria opera d'arte attraverso degli elementi naturali, no? Quindi dovevamo raccoglierli in spiaggia oppure in giardino, dei sassi, delle conchiglie, quello che riuscivamo a trovare. Ecco, poi l'insegnante li interpretava. Ora a me veniva del tutto naturale anche leggere quello degli altri, e mi veniva bene. Infatti l'insegnante mi ha detto: beh, hai proprio un'attitudine anche per riuscire a interpretare, no, quello che emerge dalle forme del mandala. Continua su questa strada. Quindi in qualche modo anche nel caso è emersa un po' questa mia attitudine anche di ricercatrice spirituale, ecco, non solamente storica.
Ma mentre tu parlavi, io spesso nelle interviste comincio anch'io a navigare, a farmi vedere un'idea, e tu, con quello che mi hai detto, ci sono due idee che mi sono frullate. Io nelle opere che faccio uso pezzetti di legno, e mi metterò alla prova a vedere se con i pezzetti di legno riesco a costruire un mandala. In più mi è venuta un'altra idea, che potrebbe essere anche direi utilizzata da te, sui vari siti che ci sono in Trentino di Land Art, che ce ne sono ormai diversi, un lavoro tuo fatto con pezzi di natura e costruire un mandala potrebbe essere un progetto che potresti realizzare.
Certamente, una bella idea.
E verrebbe anche una cosa caratteristica, perché da quello che mi risulta non c'è nessuno che l'ha fatta.
Lo terrò in considerazione.
E ce ne sono diversi, perché c'è per esempio il Respirart a Pampeago, c'è a Stenico, al bosco di Stenico, c'è a Ledro, a parte Artesella, che però anche lì ci potresti anche tentare, cioè non è che loro, so che preferiscono un po' gli artisti stranieri, così, però anche perché io ti dico anche Artesella, che potrebbe essere un tentativo anche da fare, perché bisogna pensare che alla sua origine della storia di Artesella ci sono stati diversi artisti con la cultura tedesca, germanica, dove c'era l'aspetto spirituale, tipo c'è stato Nietzsche, usavano tutto quel mondo, diciamo, che nell'arte tedesca, diciamo, bene o male è sempre rimasta. In Italia è già un discorso diverso, noi culturalmente siamo fatti in modo diverso, però io direi che un mandala bello grande con pezzi di legno, con sassi, con cose varie, non potrebbe essere veramente una cosa positiva.
Sì, infatti anche quando vado in montagna a me piace sempre raccogliere dei sassi che in qualche modo attirano la mia attenzione. A volte trovo anche dei fossili, a volte delle selci, a volte delle pietre laviche, insomma ho la mia collezione anche di pietre naturali oltre le pietre dure, insomma ho questa passione anche proprio per i sassi e le pietre.
Perciò vedi che diciamo per conto mio questo discorso di utilizzare questo aspetto artistico e farlo diventare un aspetto spirituale, sì, però anche un'idea fatta da un artista o nel caso tuo, per conto mio potrebbe essere un salto ulteriore. Ecco, questo che io voglio dire, perché per conto mio anche fare per esempio fare un'esperienza di mandala, per esempio fatta da artisti, non solo da persone singole, perché per esempio l'artista, che ne so, un discorso del colore è sicuramente molto più approfondito che da una persona diciamo che non ha un estro artistico, diciamo. Ecco, potrebbe essere dei mandala da artista, anche lì sono tutte cose da poter giocare e di andare avanti sui progetti.
Beh sì, sicuramente una
bella idea. So che hai frequentato anche tu Kunstgrenz, per esempio, ecco lì, ed io direi che lì potrebbe essere per esempio un weekend, un venerdì, sabato, una domenica, dove una serie di artisti affrontano dei mandala anche fatti abbastanza grandi, e potrebbe essere l'idea di un progetto che avrebbe sicuramente un bel riscontro.
Sì, anche utilizzando diversi materiali, potrebbe essere anche un mandala su tela.
Sì.
Uno si può sbizzarrire, ecco, non solo con elementi naturali.
Perché qua l'unica persona che diciamo del concetto del mandala ha fatto la sua arte è stata l'artista che adesso mi sfugge il nome, che era la proprietaria delle Gallerie Argentaria, che è morta,
Ines Fedrizzi
è l'unica per esempio erano dei mandala particolari,
ricordo benissimo le sue opere, sì.
Però diciamo qua nel nostro piccolo Trentino diciamo un artista ha fatto della sua arte, però il principio bene o male era quello. Chiaro, non era così specifico perché lei era un po' più libera, però l'aspetto artistico di base più o meno era sempre quello.
Certo.
E poi comunque fai anche comunque delle opere dal punto di vista pittorico, ma non solo pittorico, perché da quelle che ho visto io, diciamo, ne ho viste una decina, poi sono andato anche a vedere su Facebook, comunque sono opere che anche tu non usi solo l'aspetto pittorico, inserisci degli oggetti, comunque l'aspetto tridimensionale sulle tue opere ho visto che spesso lo usi, non è solo un discorso di colori e di pittura.
Cioè, a volte inserisco un particolare, può essere una pietra o un gioiello, sì, in alcune opere c'è questa tecnica mista, non solo pittorica, dipende un po' dall'estro, a volte mi sono sperimentata anche in altre tecniche, non solamente la pittura di mandala, quella è la principale, però ho provato anche l'acrilico, l'olio, infatti quest'estate ho completato la donna, un busto di donna con una rosa qua sul petto, proprio è nuda, però la treccia le copre un seno e su questa treccia c'è una rosa, quella rosa si richiama comunque al mandala, no? C'è questo cerchio, questo vortice che astrattamente può essere anche l'entrata in un altro mondo. Sì, è una rosa, ma allude ad altro. Cioè, la pittura ha anche questo significato simbolico che va oltre il dato reale, cioè la rappresentazione figurativa, ma poi un qualcosa che ci porta altrove, in un'altra dimensione. Cioè, il compito dell'artista è anche traghettare il fruitore dell'opera d'arte verso un qualcos'altro che sia significativo per chi guarda l'opera d'arte, naturalmente.
Direi di sì, perché comunque di solito se si mettono degli oggetti, si creano delle figure particolari, di solito è un po' la metafora, non è che per forza si mette la figurazione di un oggetto o di qualche cosa che sia legato a quello che si fa, ma di solito si va al di là. Cioè, ma ecco, la cosa importante nell'aspetto artistico, anche se uno per esempio lavora nella figurazione, io sono convinto che bisogna sempre cercare di andare al di là dell'aspetto figurativo, perché diciamo ormai sono finiti diciamo dal punto di vista mentale e dal punto di vista teorico fare solo delle cose figurative, perché se vivi nel 2020, anche se questo anno è un anno bisesto, è brutto purtroppo, però diciamo non è fare la pittura figurativa di fine 800 o di primi 900, chiaro, sono passati gli anni, però chiaro, esiste ancora, però di solito l'artista cerca sempre di lanciare un'idea, di lanciare un segnale, cercare di andare al di là, poi le persone al limite ci possono vedere anche di altre cose, cioè non è detto che deve essere per forza la cosa fissa.
No, certo, ognuno vede un po' quel qualcosa che serve a lui, è un richiamo personale. Io anche quando scrivo o dipingo non seguo la razionalità, cioè mi viene proprio d'impulso, la mia mano si muove sul foglio, si muove con il colore e man mano emerge una forma, non so nemmeno io dove arriverò, ecco. E finché questo sentire interiore non è placato, io non mi stacco dalla sedia, posso rimanere lì ore a scrivere, ore a dipingere, arriva un punto in cui dico, ora è finita l'opera d'arte, sono soddisfatta, prima no. E vivo a volte anche un tormento interiore, perché non mi piace, qua c'è qualcosa che deve essere modificato. E questo sentire, io l'avevo già da ragazzina, nel senso, alle medie, durante l'ora di arte, quante volte io ho stracciato i fogli, non mi piacevano, lo dovevo rifare perché non era bello o perfetto come volevo io. Passavo veramente ore e ore a dipingere e a studiare anche la storia dell'arte, anzi mi ero perfino fissata l'obiettivo di avere sempre il massimo dei voti proprio in arte. Io nell'arte devo assolutamente sempre prendere o distinto o ottimo e mai meno in 3 anni, ce l'ho fatta, però diciamo con tenacia, questa è una mia caratteristica, l'essere tenace nel perseguire un obiettivo, però è una cosa che uno sente anche dentro, naturalmente, è una passione che
lo muove. Io per esempio mentre parlavo stavo pensando anch'io al mio comportamento. Per esempio io quando sono che faccio un'opera e vedo la mia sensazione, come dici anche tu, che c'è qualcosa che non va, per esempio, ecco, io non butto via, ma le metto in castigo, come si dice, le metto a riposo e le lascio riposare, a volte me le dimentico. Poi stranamente, e questo mi piacerebbe anche per esempio fare uno scambio per esempio con un psicologo che ne sa di arte, perché io non ho questa preparazione, e queste opere per esempio che ho messo in castigo, che riprendo per esempio spesso volentieri dopo anni, possono essere anche 2 o 3 anni, e quelle che riprendo e poi in un'ora, mezz'ora, un'ora e mezza le finisco, sono quelle per esempio che mi danno più soddisfazione. E allora ormai c'ho un po' di esperienza, allora quando mi capita che un'opera, sì, l'ho fatta, però non mi soddisfa, io di solito le metto in castigo e poi le tiro fuori, però sono convinto che prima o dopo troverò la soluzione no, l'input che mi permetterà di risolvere queste opere, e sono soddisfatto. E stranamente, come ti dico, e questo è veramente da psicologo, perché mi piacerebbe...
Sì, è interessante la parola castigo che hai utilizzato, esatto. Cioè lì c'è un mondo dietro, perché castigo proprio è utilizzato. È come dire, hanno fatto qualcosa di brutto e le metto in castigo. Poi si sono pentite e finalmente l'opera d'arte può prendere forma e vita, no? È qualcosa legato un po' alla colpa, al sentimento.
Probabilmente è una colpa perché non riesce a sbocciare, no? Ci manca qualche cosa, che poi è chiaro, eventualmente potrebbe essere una colpa mia, perché in questo caso sono io, però cioè, no, non tutte, però se mi capita questa soluzione io le metto lì, a riposo, e me le dimentico. Poi mi capita che sposto, rivedo. E allora mi rimango fulminato, ma dico, ma come, questa qua non l'ho finita? La finisco, e di solito sono quelle che poi mi danno più soddisfazione, e fra l'altro sono quelle che, se mi capitasse di venderle, non le vendo.
Perché più soddisfazione?
Non lo so, questa sarebbe proprio una cosa da psicologo.
Cioè, ti piacciono di più?
Sì, mi sento probabilmente dentro io, non lo so come dirti, perché già quando sei lì, che come giustamente hai detto tu, quando sei lì che fai una cosa ti fai prendere così, però capita che delle opere ogni tanto questa cosa non è al livello che mi soddisfa, e allora cioè non le metto fuori, non le finisco, le lascio lì e poi le finisco dopo. Però stranamente dopo questo, e questo sarebbe curioso, sì, dal punto di vista psicologico, capire, o uno che se ne intende sicuramente più di me, capire perché poi sono quelle che mi danno più soddisfazione, no? È lì lo strano, questo vuol dire. Però questa cosa mi piace anche
perché magari sono frutto di un processo di maturazione,
probabile,
e quindi vengono amate di più perché più deboli, più fragili, in origine.
So,
è come il figlio al prodigo, no? Che viene amato
probabile,
di più.
È come, per esempio, ti dico, fra l'altro sono anche opere di solito non troppo grandi, sono piccoline, per esempio, no? Che di solito le opere piccole è difficile, come si dice, sbagliarle. Facciamo pausa.
Siamo ridotti a spararci in faccia tutte queste bugie, che poi sono le mie a ferirmi di più. Testaglia duri più dei diamanti, costruiamo dighe con le nostre fobie, sono tutte acrobazie per odiarsi di più. Devi restare sul punto, ma non hai la forza di mettere un punto, sei ridicolo, ridicolo. E se fingi di usare la testa perché non hai voglia di perdere la testa, sei apatico, apatico. Ma io voglio spiegarti il silenzio, perché non ha senso un silenzio che fa tutto di parole, di parole. E poi sento che provi a seguire pian piano la voce che corre sul piano, che fa troppe note, troppe note,
da troppe ore.
Ma guarda dove siamo arrivati, a lanciarci sassi per banali ovvietà, malate fantasie non mi sfiorano più.
Cerchi di perdere tempo ma non ci riesci a prendere tempo, sei patetico, patetico. Quando tenti di fare il profondo intanto ritorni a scavare sul fondo, sei illogico, illogico. Ma io voglio spiegarti il silenzio perché non ha senso, silenzio che è fatto tutto di parole, di parole. E poi sento che provi a seguire pian piano la voce che corre sul piano che fa troppe note, troppe note.
Allora, buonasera ascoltatori, facciamo un altro pezzo di strada, andando dalla nostra chiacchierata con Paola. Ho sotto mano questo ultimo libro, Il gatto di Omero, che è la versione del libro precedente, che non mi ricordo il
titolo. L'ombra di Omero.
Ecco, l'ombra, mi veniva in mente Ombra, che però diciamo sarebbe dedicato per il mondo dei ragazzi, non per i mondi degli adulti, anche se dando un'occhiata veloce per conto mio, diciamo, se uno come dicevo, se dovesse fare un workshop fra artisti, anche questo libro potrebbe essere, con l'impostazione che ha, per conto mio potrebbe essere una soluzione dove sicuramente verrebbe fuori qualcosa di interessante, perché anche se è, diciamo, tu l'hai pensato per il mondo, diciamo, non degli adulti, ma spesso gli artisti possono anche essere
dei bambini,
no? Perché è un po' vabbè, è vero, cioè quando poi l'artista si mette a lavorare è un bambino, non c'è niente da fare.
Certo.
Si spera che poi faccia delle cose che interessanti e curiose e che lanci dei messaggi. Comunque, potresti dire un po' l'impostazione che hai dato per questa versione per non adulti, diciamo?
Sì, allora, Il gatto di Omero, come ben dicevi, è un testo pensato principalmente per gli adolescenti e in parte anche per i bambini, però può essere anche usufruito dagli adulti. Un adulto che si vuole comunque mettere in gioco e ripensare alla propria fanciullezza e adolescenza. Infatti il testo è articolato in più capitoli, va bene, pensato e strutturato su un percorso circa di 3 mesi con un lavoro giornaliero, in cui il lettore deve sia scrivere di sé rispetto alle tematiche che vengono illustrate, sia dipingere o un mandala, va bene, oppure altro, cioè lasciandosi guidare dal proprio intuito, dal proprio sentire. Quindi le pagine possono essere sia bianche per disegnare quello che il lettore sente di sé, oppure presentano un cerchio all'interno del quale costruire un mandala. È un po' un mettersi in gioco e riscoprire il proprio bambino interiore, far rivivere questo bambino interiore che è importante, è la parte viva di noi che il più delle volte mettiamo in un angolo perché esiste il dovere, cioè dobbiamo alzarci, andare al lavoro, ci sono tante ore, la famiglia, questo e quell'altro, e ciò che è il piacere dato da questa dimensione ludica che è anche l'arte viene un po' a mancare. Però se nella vita manca questo aspetto ludico, che si può trovare nell'arte ma anche in altro, cioè voglio dire, a uno magari ha la passione della montagna e va in montagna, ecco lì possono sorgere dei problemi, e è quella parte in ombra di cui ho già parlato nel testo precedente, l'ombra di Omero, quella parte che non vogliamo vedere, dove confluisce un po' tutto il nostro vissuto fatto di tormenti, di dubbi, di ansie, di esperienze negative che ci provengono già dall'infanzia. Ecco, bisogna lavorare un po' su questa parte in ombra per metterla in luce, e l'arte è una forma eccellente proprio per gettare luce su questa nostra ombra, per farci vivere in modo gioioso come dei bambini, come dicevi tu. Infatti anche la copertina è spiritosa, presenta questo gattone grosso, un po' così panciuto, che fa ridere, richiama proprio l'infanzia, no?
La copertina l'hai fatta tu o te l'ha fatta qualcun altro?
L'editore. Ha scelto l'editore come impostare. Poi l'idea del gatto con la mela era mia, cioè volevo questa mela proprio vicino al gatto. Poi lui ha, diciamo, completato dal punto di vista grafico la copertina come il titolo. Anche il titolo è stato voluto dall'editore Fontana, dopo che avevo pubblicato il primo libro L'ombra di Omero, mi appunto incitava a proseguire con una riduzione per ragazzi, intitolandola proprio Il gatto di Omero. Ecco. E così un giorno è nata questa ispirazione improvvisa, come ho già detto, cioè mi sono svegliata dalle 5 di mattina, ho avuto l'idea in mente, mi si è proprio aperto uno squarcio e ho visto la struttura del libro. Sono andata in montagna la sera, scesa a casa, mi sono messa al computer e ho, diciamo, elaborato la struttura e il testo del gatto di Omero. L'ho messo su carta.
E però, diciamo, l'edizione è recentissima, credo.
Sì, sì, proprio recentissima, 10 giorni più o meno che è uscito.
Perciò, diciamo, dovrai eventualmente sperimentare poi dal punto di vista pratico, quando sarà possibile, perché quest'anno mi sa che ormai siamo alla fine, speriamo che metà del prossimo anno sia usufruibile dal punto di vista pratico, perché per il mondo artistico è veramente un disastro quest'anno, però sarà interessante vedere se ci sono persone o ragazzi, bambini che si mettono alla prova e cercheranno poi di concretizzare creando delle cose, e probabilmente avrai poi dei riscontri ulteriori, perché sicuramente tu lanci l'idea, lanci il sasso, ma in realtà poi saranno le persone che con la loro creatività o la loro espressività, perché poi bisogna vedere, spesso capita che, diciamo, gli adulti possono recuperare l'aspetto espressivo, creativo a una certa età, quando sono andati in pensione, per esempio, se si pensa a questi anni c'è il boom di persone che frequentano corsi di acquarello, corsi di pittura, però spesso e volentieri capita che sono persone che non hanno potuto, non gli hanno lasciato proseguire il mondo artistico e hanno dovuto fare studi legati al lavoro, però questa cosa probabilmente gli è rimasta indietro, e perciò quando è libero, diciamo, ha meno impegni in famiglia e in pensione, cerca di recuperare quello che non ha fatto. Qua è un po' anche qua andare a, tu lanci l'idea di andare a recuperare un'espressività, una spiritualità, credo anche interiore, che spesso e volentieri diciamo viene messa in disparte dalla vita, diciamo, no?
Sì, assolutamente, sia L'ombra di Omero che Il gatto di Omero diventano, a lavoro ultimato, dei diari personali, ecco, in cui uno può anche inserire delle foto, non solo disegni, cioè, ma tutto quello che per lui dà espressione e senso. Il bello è poi andare a rivedere questo libro che è diventato una propria opera d'arte. personale. Quindi ogni gatto di Omero, ogni ombra di Omero diventa il mio gatto di Omero, la mia ombra di Omero, e mi vedo e mi leggo. Anch'io ho, diciamo, il mio testo con i miei mandala, le mie scritture, e mi dà soddisfazione. Mi dà soddisfazione rivedermi e rileggermi in quello che sono stata nel passato, in quello che è cambiato in me in questo tempo che ho tenuto il diario. E questo è proprio lo scopo: vedere i cambiamenti e trasformarsi, anche cambiarsi, migliorarsi.
E anche qua io, mentre parlavi, mi vedo veramente dopo, che ne so, io dico così a caso, un paio d'anni, questi diari legati al gatto di Omero, tu che sei, che giostri, diciamo, questo aspetto con veramente dei diari e delle opere, diciamo, fatte da persone che diventano un'arte così fatta da molte persone. Sarebbe bellissimo, molto poetico anche per conto mio questo discorso di far aiutare le persone a riscoprirsi e recuperare probabilmente certe cose perse o sono state lì assopite per anni.
Sì, sicuramente sarebbe proprio bello poi avere una mostra di tutti questi libri anche con i lettori. Invece il quadro diventa il libro stesso.
Sì, diventerebbero, ecco,
mi piacerebbe portare.
Diventerebbero dei diari, dei libri d'artisti, però fatti in modo particolare ancora, perché i diari d'artisti esistono, che però in realtà sono delle opere. Qua è una cosa un po' più complicata, però la base, diciamo, è sempre molto interessante, molto stimolante, molto intrigante anche per conto mio, proprio perché uno recuperare, ricordarsi e poi anche far diventare un qualcosa di espressivo, creativo, è una bella operazione.
Sì, è un diffondere l'arte il più possibile anche a chi, diciamo, non pensa di avere magari un'attitudine artistica, e invece così sperimentandosi con un libro riscopre magari questa parte nascosta anche di sé o non pensata. Sì. Può essere l'avvio dell'arte. Un artista mi ha ringraziato perché grazie proprio alla lettura dell'Ombra di Omero ha ripreso a dipingere. Lui dipingeva, poi per un periodo aveva smesso, e attraverso proprio lo scritto così ha ripreso la voglia proprio di dipingere, gli è rinata grazie alla lettura del mio libro. Quindi è una soddisfazione, cioè questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri esempi di lettori che mi ringraziano per delle parti di sé che hanno scoperto nella lettura dell'Ombra di Omero.
Sì, direi di sì, perché per esempio io, che bene o male ho fatto l'insegnante, per esempio, ragazzini di primavera, per esempio, cercavo mai di dire, per esempio, tu non sei capace di disegnare, perché sono sempre stato convinto che spesso le persone dimenticano, perché se tu non continui a fare delle cose perdi la manualità, perdi certe sensazioni, così. Se poi invece questa cosa la riprendi, ci stai dietro, in realtà un prodotto lo hai. Poi dopo esistono vari livelli, ma quello è un altro discorso, perché se uno è portato, chiaro che è facilitato. Però io sono sempre convinto che, e questo mi è capitato anche spesso, che ragazzini che in prima media mi diceva la mamma, il zio, la zia, il papà, la maestra non mi dice che non sono capace di disegnare. No, se tu mi dai retta e fai date cose, vedrai che. E di fatto arrivavano in terza media che i prodotti che facevano, i disegni che facevano, era sicuramente a un buon livello, chiaro, non a livello altissimo, però allora gli dicevo: vedi che è una questione di pratica, è questione di fare, di recuperare e no, diciamo, rinunciare. Perché sono convinto che l'aspetto espressivo, specialmente, L'aspetto creativo direi che è un po' più complicato, ma l'aspetto espressivo spesso nelle persone è assopito, è rimasto lì e poi può venire fuori quando uno è libero da impegni della vita, perché è fatta così, non c'è niente da fare. Ecco, per esempio, in questo caso, per esempio, l'artista di solito è privilegiato da questo punto di vista, perché lo può fare. Per esempio, non so, io ho fatto l'insegnante, però ho potuto fare anche l'artista, e difatti da questo punto di vista mi dico che sono privilegiato. Non ho fatto l'artista 100%, perché al giorno d'oggi vivere di arte è abbastanza complicato, specialmente qua nel nostro Trentino, che siamo piccoli, non è come andare nella grande città dove ci sono più opportunità, sarà più difficile, però le opportunità sono più alte. Noi siamo un po' tagliati fuori da questo punto di vista, allora uno fa delle scelte e dico, se posso fare l'insegnante lo faccio, poi l'artista lo faccio lo stesso. Infatti, ma ce ne sono tantissimi che fanno così, o gente che insegna all'accademia e poi fa l'artista, perché vivere d'arte solo non è proprio facile.
Sì, soprattutto negli ultimi anni, ecco, magari prima era più semplice.
Vent'anni fa era già un discorso diverso.
Artisti che vivevano solamente di arte, poi anche gli stessi hanno dovuto integrare con altri lavori, così per mia conoscenza.
Direi che fino agli anni 90. Io direi che, se poi andiamo un po' a parlare anche un po' di politica dell'arte, direi che il grosso guaio è stato con gli anni 2000, con la globalizzazione. Lì è iniziata anche la crisi economica, ma è iniziata anche una crisi dal punto di vista artistico. Non erano più come gli anni 80, gli anni 90, dove c'era ancora voglia di fare, c'era economia anche legata all'arte. Adesso come adesso, diciamo questi ultimi 10 anni addirittura, perché questa crisi va avanti da un bel po', è complicatissimo. Vedo anche nelle grandi città gente che conosco, diciamo gente che veramente faceva delle opere bellissime contemporanee, però che ne so, si è messa a fare incisioni, si è messa a fare serigrafie legate un po' alla figurazione, perché è l'unica cosa che riesce a vendere. Cioè, veramente complicato. Vabbè,
sì, sì, la crisi economica, cioè dal 2009 in poi, ha sicuramente modificato anche l'aspetto, il contesto artistico.
Sì, direi di sì, perché di solito bisogna pensare che l'aspetto artistico è legato anche all'economia, così non è che se uno può essere fa solo l'artista e basta, perché diciamo di sti tempi è difficile, perciò se ti manca un po' collegamenti vari, poter avere degli sfoghi, cose varie, è problematico. Se questo va a mancare, diciamo uno va nei guai, diciamo. Poi quest'anno, fra l'altro, lasciamo perdere.
Sì, questo è un anno particolare, poi a maggior ragione molte iniziative sono state bloccate.
Ma io, per esempio, conosco diversi artisti fuori dal Trentino che fanno parte di gallerie o di associazioni che lavorano da gallerie, però sono associazioni per un discorso fiscale, diciamo, perché è più facile, e stanno chiudendo. È un disastro totale. C'è tantissimi spazi a Milano, anche a Firenze, a Roma, stanno chiudendo. Veramente anche tante associazioni che bene o male si sostenevano con quote non elevate per far collettive e roba varia, mancando le mostre reali, hanno dovuto chiudere. Io tra l'altro conosco una critica d'arte che mi conosce da tantissimi anni, avevano aperto da 8 anni uno spazio a Firenze e hanno dovuto chiudere, perché non, se c'è da pagare l'affitto, come fai? È un problema. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Poi io direi che per esempio in questi anni è aumentato il contatto, il modo di promuovere quello che si fa utilizzando il web. Ho visto che tu te la cavi bene, visto io per esempio, io dico sempre sono abbastanza un po' ignorante da questo punto di vista, anche se lo uso, però visto che tu la cavi decisamente bene.
Sì, utilizzo Facebook sia nel profilo che le pagine Paola Gabrielli scrittrice, dedicato alla scrittura, Le Rose di Paola, il profilo più artistico, e poi le due pagine specifiche sui libri L'ombra di Omero e I sommersi e salvati. E poi ho anche Instagram e LinkedIn.
E quello è molto professionale.
Quello è un pochino più professionale, pubblico di meno, diciamo Facebook e Instagram maggiormente. Questi sì, sì, sì. Mi ero iscritta ancora nel 2010 più per motivi pratici, perché mi trovavo a Berlino a studiare tedesco, e così per mantenere i contatti sia con la famiglia che con poi gli amici tedeschi mi ero iscritta a Facebook. Da lì poi pian piano ho costruito questo profilo, soprattutto nel momento in cui ho iniziato a pubblicare i libri, ecco lì è proprio cresciuto maggiormente anche il pubblico. Quotidianamente pubblico i miei mandala, i miei pensieri o la pubblicità anche relativa alle iniziative che vengono svolte, agli eventi.
Sì, infatti per conto mio, se lo usi un po' in modo intelligentemente, è un mondo che comunque sicuramente ti può fare dare un appoggio di una stampella, diciamo, legata proprio all'aspetto della divulgazione, perché se no una solo cartaccia come era, che ne so, 15 anni fa è una cosa insostenibile, ma anche una questione di costi.
Sì, sì, di costi, e poi la società sta andando verso il digitale, quest'anno l'abbiamo visto ancora di più, a maggior ragione.
Facciamo l'ultima pausa.
Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all the lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. Lonely. Everybody knows my past now, like my house was always made of glass. And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to call?
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Paola, che ormai siamo alla fine. Potremo spiegare ad ascoltatori dove in questo periodo, dove certe presentazioni dei libri ormai sono saltate, so che comunque qualcosa sei riuscita a fare quest'anno, ma sul libro nuovo direi che sei a partenza zero, perciò al limite dove poi si possa trovare l'ultimo libro e il penultimo.
Allora, i libri si trovano generalmente in tutte le librerie online come Amazon, IBS, il Giardino dei Libri, Mondadori Store, la Feltrinelli, anche nelle librerie tradizionali, ordinandolo. L'Ombra di Omero è presente alla UBIC sia di Trento che di Bolzano. Il Gatto di Omero, sì, adesso è appena uscito, quindi, però sulle librerie online lo si trova. Poi anche ordinandolo dai siti dell'editore, L'Ombra di Omero, Il Gatto di Omero da Fontana Editore, I Sommersi e Salvati invece era stato pubblicato con la Curcu genovese e quindi ora fa parte di Atesia, ecco. Ho anch'io delle copie in vendita che di solito appunto propongo durante le presentazioni che facevo, perché da aprile in poi sono saltate in presenza. Di solito ogni mese presentavo i miei libri sul territorio regionale, in quanto faccio parte anche dell'Associazione Scrittori di Bolzano. E anche i miei libri quindi sono stati presentati a Merano, a Bolzano e anche quest'estate L'Ombra di Omero presso il Parco dei Cappuccini a luglio, quindi le possibilità ci sono, ora più limitate proprio dato dal periodo. E sì, penso anche di magari di organizzare una presentazione diretta a Facebook sul Gatto di Omero e L'Ombra di Omero, ecco, può essere un prossimo progetto. Spero con la primavera che si possa anche ritornare un po' più in presenza e quindi proporli anche proprio non solo online, virtualmente.
Direi speriamo proprio, speriamo che questo 2021 almeno una parte si possa veramente riprendere l'aspetto pratico che in campo culturale diciamo è importantissimo. Vediamo che sono saltate mostre interessantissime, spettacoli, concerti, è un grosso guaio. Speriamo che con questi vaccini che stanno arrivando questa soluzione almeno sulla tarda primavera possa attenuarsi e dare un po' di spazio. Vabbè, direi che comunque questa idea di presentare l'ultimo libro con qualcosa di particolare, creativo, così su Ferpo non è male. Studiaci sopra e direi che hai la capacità di riuscire a farlo.
Sì,
potrebbe essere una cosa interessante.
L'idea era anche quella di creare un gruppo proprio durante il periodo natalizio di persone che, acquistato L'Ombra di Omero e Il Gatto di Omero, vogliono mettersi in gioco e quindi ogni giorno pubblicare un loro pensiero nel gruppo o un mandala ed essere in qualche modo supportati sia da me che dalle persone che fanno parte del gruppo, perché l'unione fa un po' la forza. Una cosa è leggere da sé e lavorare su di sé da soli, ecco. Una cosa è con il gruppo, vieni un attimino aiutato, sostenuto, perché spesso magari non c'è quella tenacia nel portare a termine questo tipo di lavoro. Uno dice vabbè, oggi sono stanco, oggi c'è il bambino, oggi qua, oggi là, e magari il libro rimane là. No, invece è importante proprio avere una periodicità anche nel fare questo lavoro giorno per giorno, perché altrimenti si perde anche il senso del libro. Non è un libro semplicemente L'Ombra di Omero da leggere, ci sono dei racconti, qualcuno legge solo i racconti, sì, però è limitante, c'è di più, c'è un lavoro da fare proprio su di sé, sul guardarsi dentro, ed è quello che insomma mi preme sottolineare.
Beh, direi che questo che stai dicendo probabilmente saranno i progetti futuri, speriamo a metà 2021. Io sono convinto che sicuramente riuscirei a portarli in porto. Ti ringrazio della chiacchierata, ringraziamo Vito per il suo appoggio tecnico e buonasera agli ascoltatori.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
L'appuntamento con la pista
RRMT Radio Music Trento.